ad alta voce. Manuela Mandracchia legge «Шинель», «Il mantello», di Nikolai Vasilievich Gogol, traduzione di Tommaso Landolfi.
La mattina dopo, di buon'ora, Akakia Akakievich se ne andò dal commissario distrettuale, ma gli dissero che dormiva. Tornò alle 10, dissero ancora «dorme». Ritornò alle 11, dissero «ma il commissario non è in casa», «all'ora di colazione». Ma gli scrivani d'anticamera non volevano assolutamente lasciarlo passare e pretendevano sapere per quale affare veniva e che cosa gli serviva e che cosa era successo, tanto che alla fine Akakia Akakievich, per una volta nella vita, si rivestì di carattere e dichiarò seccamente che doveva vedere il commissario in persona e che non osassero trattenerlo perché lui veniva dal ministero per una faccenda amministrativa e che se no li avrebbe deferiti a chi di ragione, allora avrebbero veduto, al che gli scrivani non osarono opporre nulla e uno di loro andò a prevenire il commissario. Il commissario accolse in maniera oltremodo strana il racconto della rapina. Invece di porre attenzione al punto principale della faccenda, prese a interrogare Akakia Akakievich. E perché tornava a casa tanto tardi? E non era forse stato in qualche posticino malfamato? Tanto che Akakia Akakievich si turbò completamente e andò via di là senza sapere se la faccenda del mantello avrebbe avuto il debito corso oppure no. Per tutta quella giornata non andò in ufficio, caso unico nella sua lunga vita. Il giorno dopo comparve tutto pallido e con la vecchia palandrana, la quale era divenuta nel frattempo più lagrimevole che mai. La storia del furto del mantello, quantunque vi fossero di quelli che non tralasciarono neppure questa occasione di ridere alle spalle di Akakia Akakievich, commosse tuttavia molti. Decisero, seduta stante, una colletta in suo favore, ma non raccolsero che una sciocchezza, perché gli impiegati s'erano già esauriti nella sottoscrizione per un ritratto del direttore e per un certo libro verso invito del capo divisione, amico dell'autore. Cosicché la somma raccolta fu addirittura insignificante. Un tale, allora, mosso da compassione, volle aiutare Akakia Akakievich perlomeno con un buon consiglio, raccomandandogli di non andare dal commissario di quartiere, giacché se anche fosse avvenuto che il commissario, per farsi ben volere dai superiori, scovasse in qualche maniera il mantello, questo non sarebbe perciò rimasto meno nell'ufficio di polizia se lui, Akakia Akakievich, non avesse fornito le prove di legge dell'appartenenza a lui dell'indumento stesso. Il meglio era dunque che si rivolgesse a un certo personaggio considerevole. Tale personaggio considerevole, postosi in corrispondenza e in rapporto con chi di ragione, avrebbe potuto affrettare il corso della faccenda. Non c'era di meglio da fare e Akakia Akakievich risolse di andare dal personaggio considerevole. Quali fossero precisamente e in che consistessero le mansioni del personaggio considerevole è rimasto a tutt'oggi un mistero. Bisogna sapere che detto personaggio considerevole era diventato personaggio considerevole di fresco. Del resto la sua posizione non era giudicata neppure ora considerevole se confrontata con altre ancora più considerevoli. Ma si trova sempre un cerchio di persone per le quali ciò che dagli altri non è considerato è già considerevole. Il personaggio stesso, d'altronde, s'era studiato di rafforzare la propria considerevolezza con molti altri mezzi e verbigrazia. Aveva disposto che gli impiegati più bassi gli venissero incontro fin sulla scala quando lui arrivava in ufficio, che presentarsi direttamente a lui nessuno osasse, ma che tutto andasse secondo il più rigoroso ordine gerarchico. Il registratore di collegio riferisse al consigliere di provincia, il consigliere di provincia al titolare o a chi altro spettava, e l'affare giungesse in questo modo fino a lui. Così ormai nella Santa Russia tutto è infettato dallo spirito di imitazione. Ciascuno sparla del suo principale e intanto gli rifà il verso. Dicono che un certo consigliere titolare, quando lo fecero direttore di non so che piccola cancelleria fuori mano, subito vi costituì, mediante un tramezzo, una stanza particolare che battezzò gabinetto del direttore. e pose davanti alla porta alcuni uscieri col colletto rosso e gallonati, i quali avevano la mansione di tenere la maniglia della porta e di aprire questa a chiunque venisse, sebbene poi nella stanza della direzione potesse a stento trovar posto la più comune scrivania. I metodi e le abitudini del personaggio considerevole erano gravi e imponenti, ma non troppo complicati. Il fondamento primo del suo sistema era la severità. Severità, severità e severità, usava dire, e sull'ultima parola guardava significativamente in volto l'interlocutore. Sebbene del resto non ve ne fosse bisogno alcuno, visto che la dozzina di impiegati che costituivano tutta la macchina amministrativa della cancelleria erano anche senza di questo debitamente impauriti. Ciascuno, vedendo arrivare il personaggio da lontano, abbandonava le proprie occupazioni e aspettava col fiato sospeso che avesse attraversato la stanza. I suoi discorsi abituali con gli inferiori erano improntati a grande severità e si riassumevano quasi tutti nelle tre frasi seguenti. Come osate? Sapete con chi state parlando? Capite soltanto davanti a chi vi trovate? Era d'altronde, in fondo, un brav'uomo. Buono coi colleghi, servizievole, ma il grado di generale gli aveva fatto perdere completamente la testa. Ottenutolo, gli si era confuso il capo ed era come svanito. Se gli capitava di stare con un eguale, era ancora un uomo come si deve, un uomo assai a modo, per molti riguardi persino un uomo intelligente. Ma fosse appena capitato in una società di persone inferiori anche solo di un grado a lui, diventava semplicemente intrattabile. Taceva e la sua posizione appariva di tanto più pietosa in quanto lui stesso capiva che avrebbe potuto passare il tempo incomparabilmente meglio. Nei suoi occhi si leggeva talvolta un vivo desiderio di prendere parte a qualche interessante discorso o di mescolarsi a qualche gruppo, ma ne era trattenuto dal pensiero. Non sarebbe ciò una soverchia degnazione da parte sua? Una familiarità soverchia? Non decadrebbe egli della sua dignità? E in conseguenza di tali riflessioni se ne restava eternamente taciturno, emettendo soltanto, di rado, alcuni suoni monosillabici, e si era così procurata la nomea d'uomo noiosissimo. A un simile personaggio considerevole si presentò il nostro Akakia Akakievich, e si presentò nel momento più sfavorevole e meno adatto per lui, sebbene, è vero, più acconcio per il personaggio considerevole stesso. Il personaggio considerevole si trovava nel suo gabinetto e conversava molto, e molto allegramente, con un suo vecchio amico e compagno d'infanzia, giunto di recente, e con cui non si era veduto da parecchi anni. In questa vennero a dirgli che c'era un certo Bashmachkin. Egli chiese allora in tono brusco, «Chi?» Gli risposero, «Un impiegato». «Ah! Fatelo attendere, ora non ho tempo», disse l'uomo considerevole. Giova qui notare che l'uomo considerevole mentiva spudoratamente. Aveva tempo, invece. Lui e l'amico avevano ormai da molto dato fondo ai loro argomenti e già da molto intramezzavano il discorso di lunghi silenzi, battendosi soltanto l'un l'altro di tratto in tratto leggermente sulle cosce e facendo «Così è, Ivan Abramovich!» «Già, Stepan Varlamovich!» Ma ciò malgrado, il personaggio aveva dato ordine che l'impiegato aspettasse, onde mostrare all'amico, individuo che da tempo non prestava servizio e viveva ritirato in campagna, quanto a lungo potessero aspettare gli impiegati nella sua anticamera. Infine, chiacchierato e ancor più taciuto a sazietà, fumato un sigaro, stesi in comodissime poltrone dalla spalliera ribaltabile, il personaggio parve ricordarsi a un tratto di qualcosa e disse al segretario che s'era fermato sull'uscio con le carte per il rapporto: «Già, se non erro, c'è lì fuori un impiegato. Ditegli che può passare». Vedendo l'umile aspetto di Akakia Akakievich e la sua uniforme vecchiotta, gli si rivolse di schianto, dicendo «Desiderate?» con una voce tagliente e stentoria in cui s'era andato esercitando a bella posta nella solitudine della sua stanza davanti allo specchio, già una settimana prima d'ottenere il suo attuale posto e il grado di generale. Akakia Akakievich, già in preda al debito spavento, si confuse e come poté, ossia per quanto glielo permetteva la scioltezza della sua lingua, spiegò, aggiungendo persino più sovente del solito la paroletta «coso», che aveva un mantello nuovo di zecca e ora gliel'avevano involato in modo inumano e che si rivolgeva a lui perché in qualche maniera intercedesse, un coso, si ponesse in relazione epistolare col signor prefetto di polizia o con chi altri stimasse opportuno e si cercasse il mantello». Al generale, non si sa perché, parve un tal modo di procedere soverchiamente familiare. «E che, signor mio, pronunciò egli seccamente. Ignorereste voi l'ordine gerarchico? Dove credete di essere? Ignorereste a tal punto gli usi in questo genere d'affari? Voi avreste dovuto prima presentare la vostra richiesta in cancelleria. Essa sarebbe quindi passata al capo ufficio, da lui al capo divisione, quindi al suo segretario, il quale me l'avrebbe presentata. Ma vostra eccellenza, disse Akaki Akakievich, chiamando a raccolta tutta la sua poca presenza di spirito e sentendo nello stesso tempo il sudore bagnarlo da capo a piedi, io, vostra eccellenza, ho osato disturbarvi perché i segretari, cosa, son gente che non ci si può fidare.
Che? Disse il personaggio considerevole. Dove prendete un simile ardimento? Dove avete accattate simili idee? Che specie di spirito di insubordinazione si è diffuso oggi di tra i giovani verso i loro capi e superiori?
Il personaggio considerevole non si era evidentemente accorto che Akaki Akakievich toccava la cinquantina e passa. Ossia, se giovane aveva a chiamarsi, lo era solo relativamente, cioè a petto alla gente di 70 anni.
Sapete voi a chi state tenendo un simile linguaggio? Capite davanti a chi vi trovate? Capite questo? Lo capite? Vi chiedo.
E qui egli batté il piede in terra, portando in pari tempo la voce a un diapason così elevato che tutt'altri che Akaki Akakievich sarebbe stato colpito da spavento.
Akaki Akakievich, lui, quasi svenne, barcollò, tremò per tutto il corpo e le gambe rifiutarono di sostenerlo.
Se non fossero accorsi gli usceri a sorreggerlo, sarebbe caduto lungo disteso sul pavimento. Lo portarono fuori quasi esanime. Il personaggio considerevole, contento che l'effetto avesse persino sorpassata la sua attesa e inebriato al pensiero che la sua parola potesse persino privare di sensi un uomo, guardò con la coda dell'occhio l'amico per vedere come fosse rimasto. E non senza soddisfazione constatò che l'amico si trovava nella maggiore perplessità e anzi cominciava a provare un vago terrore per conto suo.
Come avesse scesa la scala e fosse uscito nella strada, di tutto ciò Akaki Akakievich non si rese conto. Non si sentiva più le braccia né le gambe. In vita sua non era ancora mai stato rimbrottato tanto aspramente da un generale e per di più non suo superiore diretto. Andava nella tormenta che sibilava per le strade, con la bocca aperta, perdendo il marciapiede. Il vento, come avviene a Pietroburgo, gli soffiava contro nello stesso tempo da tutti e quattro i punti cardinali, da tutti i vicoli. In un attimo si buscò un'angina e arrivò a casa senza neppure le forze di proferire una sola parola. Era tutto gonfio e si mise a letto. Potenza d'un acconcio rimbrotto.
Il giorno seguente gli si dichiarò una violenta febbre. Grazie al generoso aiuto del clima di Pietroburgo, la malattia fece progressi più rapidi del prevedibile e quando venne il dottore non poté far altro, appena gli ebbe tastato il polso, che ordinare un cataplasma, proprio perché il malato non restasse senza la benefica assistenza della medicina. Del resto, egli disse subito che l'ammalato non ne aveva per 2 giorni. Voltosi quindi alla padrona di casa, aggiunse: «Quanto a voi, nonnina, non perdete il vostro tempo». Ordinategli subito una bara d'abete, perché una di quercia sarebbe per lui troppo cara.
Udì Akaki Akakievich queste parole fatali per lui? E se anche le udì, ne rimase egli scosso? Rimpianse egli la sua lagrimevole vita?
Non si sa nulla di ciò, perché lui restò sempre in delirio. Aveva continuamente allucinazioni, una più strana dell'altra.
Ora vedeva Petrovic e gli ordinava un mantello munito d'una sorta di trappola per ladri che sempre credeva d'aver sotto il letto e non faceva allora che chiamare la padrona perché gli togliesse un ladro persino di sotto la coperta. Ora chiedeva perché gli stesse appesa davanti la vecchia palandrana, visto che adesso aveva un mantello nuovo. Ora gli pareva d'essere innanzi al generale e di subire una concia lavata di capo, al che rispondeva: «Pietà, vostra eccellenza!»
Ora, da ultimo, bestemmiava persino, pronunciando le più terribili parole, tanto che la vecchietta, padrona di casa, si segnava, non avendo mai udito da lui alcunché di simile. E per di più, queste parole seguivano immediatamente l'espressione «Vostra eccellenza!». In seguito, egli prese a parlare in modo del tutto sconnesso, che non se ne poteva capir niente,
Si poteva capire soltanto che le sue parole e i suoi pensieri slegati si aggiravano sempre intorno all'eterno e famoso mantello. Finalmente, Akakia Akakievich rese l'anima. Non posero i suggelli né alla sua camera né alla sua roba, perché in primo luogo non c'erano eredi e secondariamente non c'era quasi eredità, se si escludano un mazzetto di penne d'oca, qualche quinterno di carta a uso ufficio, tre paia di calzini, due o tre bottoni saltati dai pantaloni e la palandrana già nota al lettore. A chi rimase tutto questo lo sa Dio. Di ciò l'autore del presente racconto confessa di non essersi altrimenti occupato. Akakij Akakievich fu portato via e sepolto. E Pietroburgo restò senza Akakij Akakievich. Quasi non ci fosse mai neppure stato. Scomparve e s'involò un essere che nessuno proteggeva, che non era caro a nessuno, che non interessava a nessuno, che non aveva saputo attirare l'attenzione neanche di uno di quegli studiosi della natura, i quali non mancano pure di mettere in punta uno spillo la più comune mosca ed osservarla al microscopio. Una creatura che sopportava umilmente gli scherzi di cancelleria e se n'era andata alla tomba senza aver compiuto alcuna egregia impresa, ma davanti a cui tuttavia, seppure sull'estremo della sua vita, era balenato l'ospite d'oro in vista d'un mantello nuovo che aveva per un istante ravvivato la sua povera esistenza. Una creatura sul cui capo s'era in seguito abbattuta irresistibile la sventura, come s'abbatte sul capo dei grandi di questa terra. Qualche giorno dopo la sua morte, fu invitato a casa sua dall'ufficio un usciere con l'ingiunzione di presentarsi là, senza indugio. Il direttore chiedeva di lui. Ma l'usciere dove tornarsene indietro a mani vuote e riferire che quegli non poteva ormai più presentarsi. E alla domanda «perché?» rispose con le parole «eh già, visto che è morto, l'hanno seppellito 4 giorni fa». In tal modo seppero in ufficio della morte di Akakij Akakievich. Il giorno appresso il suo posto era già stato preso da un altro impiegato di statura assai più alta e con scrittura non tanto dritta, ma anzi assai più piegata e storta. Ma chi potrebbe immaginare che la storia di Akakij Akakievich non finisce qui? Che egli era destinato per qualche giorno a una vita clamorosa dopo la sua morte, quasi in compenso d'un'esistenza oscura. Eppure così fu. E il nostro umile racconto volge inaspettatamente a un finale dei più fantastici. A Pietroburgo si diffuse a un tratto la voce che presso il ponte Kalinkin e anche più lontano altrove compariva di notte uno spettro in vista di impiegato, il quale cercava non si sa che mantello rubato e con questo pretesto ne strappava d'ogni foggia dalle spalle di chiunque, senza distinzione di grado o di titolo, mantelli con collo di gatto, di castoro, vattati, di topo, pellicce di volpe, d'orso, insomma ogni specie di pellicce e pelli inventati dagli uomini per propria protezione. Un collega d'ufficio vide coi suoi propri occhi lo spettro e riconobbe in esso alla prima Akakij Akakievich. Ma ciò gli mise un tale spavento addosso che si buttò a correre a tutte gambe e però non poté bene rendersi conto della cosa e vide soltanto come quello lo minacciasse col dito da lontano. Da tutte le parti cominciarono a piovere denunzie che i dorsi e le spalle, passi di consiglieri titolari, ma persino di quelli di corte, erano esposti a solenni raffreddori per via del sistematico involamento dei mantelli. La polizia ebbe l'ordine di prendere lo spettro a qualunque costo, morto o vivo, e di infliggergli una punizione esemplare, per norma di tutti gli altri. E in ciò si fu persino a un pelo da riuscire. Infatti, un vigile di non so che quartiere, nel vicolo Kiryushkin, aveva già messo la mano sullo spettro e l'aveva afferrato per il colletto sul luogo stesso del delitto, che l'aveva colto in flagrante mentre cercava di strappare un mantello di panno di Frisia di dosso a un musico in ritiro, a suo tempo zufolatore di flauto. Afferratolo dunque per il colletto, il vigile dette la voce a 2 altri suoi compagni, cui affidò la cura di tenerlo stretto, ed egli stesso ficcò un momento la mano nello stivale, onde trarne la tabacchiera e ristorarsi il naso che gli si era assiderato già 6 volte in vita sua. ma certo il tabacco era d'una qualità che neppure un morto poteva patirlo. Aveva appena il vigile levata alla narice sinistra, dopo essersi tappata col dito la destra, una presina che lo spettro sternutì con tale violenza da accecar quasi con lo spolverio tutti e tre. Mentre poi essi si fregavano gli occhi coi pugni, lo spettro si dileguò senza lasciar traccia, tanto che in seguito non erano neppure sicuri d'averlo avuto fra mano. Da allora i vigili ebbero dei morti un tale spavento che non s'arrischiavano neanche ad arrestare i vivi e si limitavano a gridare da lontano «Ehi, tu, va per la tua strada!» E lo spettro dell'impiegato prese ad apparire persino oltre il ponte Calinkin, gettando grande spavento tra la gente timorosa. Ma noi, però, abbiamo del tutto perduto di vista il personaggio considerevole, il quale pure fu quasi la causa che questa storia, in tutto e per tutto vera, abbia preso un giro tanto fantastico. Innanzitutto ci compete il dire a onor del vero che il personaggio considerevole, tosto dopo l'uscita dell'infelice Akakia Akakievich, rimbrottato così a perdifiato, provò qualcosa di simile al rimorso. La compassione non gli era estranea, né al suo animo erano alieni generosi moti, sebbene il suo grado impedisse loro sovente di svelarsi. Sicché, appena uscito dal suo gabinetto l'amico di passaggio, il personaggio si mise anzi a pensare all'infelice Akakia Akakievich. E da allora quasi ogni giorno gli si presentava l'immagine dell'infelice Akakia Akakievich, fulminato dai suoi ufficiali rimbrotti. Il pensiero di lui cominciò ad angosciarlo al punto che in capo a una settimana egli risolse persino di mandare un impiegato a informarsi chi era e che ne era avvenuto e se lo si poteva effettivamente aiutare in qualcosa. E quando gli riferirono che Akakia Akakievich era subitamente morto in un accesso di febbre, rimase colpito. Sentì il morso della coscienza e restò tutto il giorno trasognato. Volendo distrarsi in qualche maniera e dissipare quella penosa impressione, se ne andò la sera da uno dei suoi amici, dove trovò una società a modo, e quel che meglio, tutta pressappoco del medesimo suo grado, sicché nulla poté impacciarlo. Ciò ebbe una portentosa influenza sulle sue disposizioni di spirito. Egli si sciolse, divenne gradevole nella conversazione, cortese, insomma trascorse molto piacevolmente la sera. A cena beve uno o due bicchieri di champagne, mezzo, come si sa, notevolmente efficace per procurarsi l'allegria. Lo champagne gli comunicò la disposizione a qualcosa di fuori dell'ordinario e precisamente decise di non rincasare ancora, sibbene di recarsi da una dama di sua conoscenza, Carolina Ivanovna, dama credo di origine tedesca, per la quale egli provava sentimenti di ardente amicizia. Occorre dire che il personaggio considerevole non era più giovane. Era un ottimo marito e un rispettabile padre di famiglia. Due figlioli, uno che già prestava servizio in una cancelleria e una graziosa ragazza di 16 anni con un nasetto un po' all'insù, ma sempre leggiadro, venivano tutte le mattine a baciargli la mano dicendo «Bonjour papà!». Sua moglie, donna ancor fresca e anzi niente affatto spiacente, gli dava prima la propria mano da baciare e poi, rovesciandola, gli baciava la sua. Ma il personaggio considerevole, perfettamente contento d'altronde delle gioie familiari, stimava opportuno, per godere anche quella dell'amicizia, di tenersi un'amica in un'altra parte della città. Questa amica non era poi per nulla più bella e più giovane di sua moglie, ma tant'è, di questi indovinelli è pieno il mondo e occuparcene non è affar nostro. Dunque, il personaggio considerevole scese la scala, montò in slitta e disse al cocchiere «Da Carolina Ivanovna!» e avvolgendosi a suo agio nel caldo mantello, entrò in quella beata disposizione di spirito che per un russo non ce n'è una meglio quando, senza voler pensare a niente, i pensieri tuttavia girano per la testa per conto loro e uno più gradevole dell'altro, senza neppure la pena di dar loro la caccia e di cercarli. Pieno di soddisfazione, egli andava leggermente rammentando tutti gli allegri episodi della trascorsa serata, tutti i motti che avevano fatto ridere la piccola società. Ne ripeté anzi parecchi a mezza voce e li riconobbe saporosi come prima, e però non era meraviglia che ci avesse riso di cuore. Di tratto in tratto, tuttavia, lo disturbavano le raffiche di vento, che svellendosi Dio sa donde e chissà perché, gli tagliavano la faccia, buttandogli contro falde di neve, strapazzando come una vela la pellegrina del suo mantello, o all'improvviso rovesciandogliela in capo con violenza soprannaturale, costringendo così lui a un continuo maneggio per liberarsene. A un tratto sentì il personaggio considerevole che qualcuno lo afferrava con grande energia per il colletto. Voltosi, vide un uomo di piccola statura, in una vecchia uniforme consunta, e non senza terrore riconobbe in lui Akakia Kakievich. Il viso del quale era bianco come la neve e in tutto pareva quello d'un cadavere. Ma lo spavento del personaggio considerevole passò ogni limite quando egli vide che la bocca del morto si torceva e soffiandogli sul volto un alito di sepolcro pronunciava siffatte parole: «Ah, eccoti finalmente! Io ti... coso? T'ho preso per il colletto! Voglio il tuo mantello! Del mio non volesti occuparti e per di più mi colmasti di rimproveri! Dammi un po' adesso il tuo!» Il povero personaggio considerevole a momenti restava lì stecchito. Per quanto pieno di fermezza fosse in cancelleria e in generale coi sottoposti, e quantunque ciascuno al solo vedere il suo aspetto e la sua figura virili esclamasse: «Uh, che carattere!» Qui egli, simile in ciò a moltissimi altri dotati d'aspetto esteriore addirittura eroico, fu preso da una tale paura che non senza ragione vi vide i prodromi di qualche malattia. Egli stesso si tolse dalle spalle alla svelta il mantello e gridò al cocchiere con una voce che non era più la sua: «A casa! A tutta carriera!» Il cocchiere, udito il grido, che era di quelli che si emettono nei momenti decisivi e il più delle volte vanno accompagnati a qualcosa di molto palpabile, nascose a buon conto la testa fra le spalle, menò di frusta e corse via come una freccia. In poco più di 6 minuti il personaggio considerevole era davanti al portone di casa sua. Pallido, tremante e senza mantello, invece che da Karolina Ivanovna, entrò a casa sua. Si trascinò alla bella e meglio fino nella sua camera, ove passò la notte in gran disordine, tanto che la mattina dopo, al tè, sua figlia gli disse apertamente: «Stamane sei molto pallido, papà». Ma il papà tacque e non fece parola con alcuno di quello che gli era capitato, né di dove era stato, né di dove aveva avuto l'intenzione di andare. Questa avventura gli fece una violenta impressione. Egli smise quasi perfino le sue famose apostrofi ai sottoposti: «Come osate? Sapete voi davanti a chi vi trovate?» O se le pronunziava, non prima almeno d'essersi reso conto di che si trattava. Ma ciò che è ancora più degno di nota è che da quel momento le apparizioni dell'impiegato fantasma cessarono. Evidentemente il mantello generalizio gli stava a pennello. Perlomeno non si sentì più parlare di mantelli rubati. Molte persone zelanti però non si poterono mettere l'animo in pace e andavano dicendo che nei quartieri fuori mano l'impiegato fantasma appariva ancora. E veramente un vigile di Colomna vide coi suoi occhi lo spettro uscire da una certa casa. Ma essendo il vigile di costituzione piuttosto debole, al punto che una volta un maialino di latte, precipitandosi fuori da una corte, l'aveva mandato a gamba all'aria fra le grasse risate di certi cocchieri che stavano là d'attorno, che gli aveva poi multato per questa insolenza ad un soldo per il tabacco, essendo egli, dico, di debole costituzione, non osò fermarlo e si mise a seguirlo nell'oscurità, finché lo spettro si volse di scatto e fermato si chiese: «Ti serve qualcosa?» E mostrò un pugno di quelli che neppure i vivi li hanno. Al che il vigile: «A me? Niente!» E tornò indietro in fretta. Tuttavia quello spettro era assai più alto di statura. Portava un gran paio di mustacchi e dirigendosi, pare, verso il punto Buchhof, si dileguò nel buio della notte.